Astronauticast. Buonasera, ben ritrovate a tutti e a tutti in questo nuovo episodio di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è giovedì, come sempre, giovedì 14 maggio 2026 e questo è l'episodio numero 28 della stagione 19 di Astronauticast. Invito a interagire chiunque ci stia ascoltando in diretta con i social che state utilizzando, sia esso Facebook, YouTube o Twitch, o se ci state ascoltando in differita ci trovate sui principali social come appunto Facebook o X all'account @astronauticast. Chi vi parla è Matto da Padova e questa sera siamo in configurazione Crew Dragon e saluto i miei co-host e parto dall'Unione Terra d'Argine.
Con Ricky, sempre qui con voi, anche questa puntata, e quindi vi auguro come sempre un buon ascolto di puntata e una buona visione se ci state guardando.
Grazie Ricky e ciao anche da parte mia. Da Milano ciao. Invece?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Buonasera Paolo. E infine da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, buon ascolto di puntata.
Ciao Vero, così saluto tutti e tutte. Bene, bene, bene. Allora, tutta la mia parte di introduzione sono riuscito a farla senza particolari problemi e la parola la passo subito alla Vero, l'ultima persona che vi ha salutato, perché ci parla di qualche notizia che viene dal pianeta Marte o che avrà a che fare con il pianeta Marte.
Sì, allora, devo dirvi che è una notizia particolarmente difficile, almeno per me, perché leggendo il comunicato di NASA... Secondo me NASA ha dato per scontate alcune cose che per me proprio scontate non erano, quindi ho avuto un po' di difficoltà nel chiarirmi le idee, ma alla fine ce l'ho fatta, credo, e quindi ve la presento con più soddisfazione. Allora, la notizia è che sono stati testati dei rotori per volare su Marte, come aveva fatto Ingenuity, oltre la velocità di Mach 1, quindi oltre la velocità del suono. E la buona notizia è che non si sono distrutti. Allora, cos'è questa questione? Al JPL c'è un simulatore di spazio, uno space simulator, che è una struttura che avevano costruito negli anni 60, nel 1961, che non è altro che un cilindro di 7 metri di diametro per 26 metri di altezza, dove ci puoi inserire il veicolo che vuoi testare. E all'interno di questo cilindro ci puoi creare delle atmosfere diverse da quella terrestre, e, nel senso che puoi creare il vuoto spinto, puoi addirittura simulare le radiazioni solari, puoi creare del freddo intenso, insomma quello che ti serve. All'interno di questa struttura, ad esempio, c'erano già andate le Voyager, c'era passata Cassini, c'era passato Perseverance e c'era passato anche Ingenuity. Nel caso di Ingenuity, oltre alla questione dell'atmosfera, era stato agganciato ad un cavetto motorizzato per simulare anche la gravità di Marte, che è un terzo rispetto a quella terrestre. Quindi, insomma, più le missioni vanno avanti, più ci aggiungono accorgimenti. L'atmosfera di Marte è abbastanza diversa da quella terrestre. Intanto è ricca di CO2, quindi all'interno di questo cilindro hanno tolto buona parte dell'aria e hanno aggiunto un sacco di CO2. La CO2 ci interessa perché ha una struttura molecolare diversa da quella dell'azoto e dell'ossigeno presenti in percentuale maggiore sulla Terra. Ha una struttura più pesante, più densa, è più pesante, ma non è più densa, cioè l'atmosfera marziana è molto più rarefatta a quella rispetto a quella terrestre. La pressione atmosferica di Marte è l'1% rispetto alla pressione atmosferica terrestre a livello del mare. Quindi su Marte, se vuoi generare la stessa portanza che generi sulla Terra, devi fare girare il rotore più velocemente perché hai meno molecole da spostare. e quindi fai più fatica ad alzarti. La combinazione di questi fattori, quindi l'atmosfera più rarefatta, la pressione atmosferica più bassa e la CO2, e anche il fatto che l'atmosfera di Marte è più fredda rispetto a quella della Terra, danno vita ad un altro fattore diverso rispetto a quello terrestre, cioè la velocità del suono. Sulla Terra raggiungiamo Mach 1 a 340 metri al secondo circa, su Marte la raggiungiamo a 240-250 metri al secondo. Infatti su Marte il suono è più lento, fa più fatica a propagarsi proprio perché ci sono meno particelle, più o meno molecole, diciamo, e anche per quell'altra serie di fattori, è tutto più freddo e così via. Perché ci interessa la velocità del suono se vogliamo testare dei rotori? Perché quando arriviamo a Mach 1 si attivano dei processi fisici diversi, più complessi. Il comportamento dell'aria a quella velocità è più imprevedibile e diventa instabile, quindi devi tener conto anche di questo se vuoi evitare di distruggere, cioè per l'integrità strutturale del tuo veicolo devi tener conto anche della velocità del suono sul pianeta dove devi andare. Quindi insomma c'è tutta una serie di fattori da tener conto. Per Ingenuity, dunque, Ingenuity era un robot piccolino, era un dimostratore, era alto 50 cm da terra, quindi dalle zampette fino al suo pannello solare, e era largo 1,20 m, che era in realtà la ampiezza delle pale. Quindi era piccolino, era leggero perché doveva solo fare da dimostratore tecnologico, ma non ha mai raggiunto Mach 1, cioè volontariamente non gli hanno mai fatto raggiungere quella velocità proprio per evitare rischi, visto che era la prima volta che portavamo un elicottero su Marte, hanno voluto rimanere conservativi e sono sempre rimasti al massimo a 0,7 Mach. Per raggiungere la velocità massima, quindi per raggiungere gli 0,7 Mach, le sue pale giravano a 2700 giri al minuto. Perché 0,7? Perché volevano avere un margine nel caso fossero arrivate delle folate di vento che avrebbero aumentato la velocità delle pale e quindi avrebbe aumentato gli RPM, ma volevano comunque rimanere sotto il Mach 1. Adesso invece con la nuova generazione si vuole andare oltre, quindi sono stati fatti appunto dei test per questi nuovi rotori per vedere se riusciamo ad arrivare a Mach 1 senza distruggersi. Si ha paura soprattutto per la punta delle pale perché è la parte più sollecitata, quella soggetta a maggior forza. Ora, gli Skyfall, che sono quei tre elicotterini che dovrebbero arrivare su Marte dopo essere partiti a fine del 2028 dalla Terra, questi saranno un po' diversi da Ingenuity. Non sappiamo ancora le dimensioni, non sappiamo ancora il peso, ma sappiamo che sono un pochino più pesanti e un po' più grandi di Ingenuity. E avranno un sistema di arrivo su Marte diverso, perché Ingenuity era aggrappato sotto alla pancia di Perseverance e quando Perseverance è atterrato Ingenuity ha sganciato le zampine e poi l'hanno appoggiato a terra, poi Perseverance si è spostato e Ingenuity da terra è partito e si è alzato in volo. Invece gli Skyfall arriveranno dentro a uno scudo. Come si dice, attraverseranno l'atmosfera insomma da soli, a quanto pare dai rendering che vediamo scenderanno con una specie di gru di traliccio, ma rimarranno a mezz'aria e partiranno da mezz'aria, quindi avranno proprio un progetto diverso, avranno proprio una conformazione insomma diversa. Col fatto che saranno più pesanti però, e questa è una delle cose che sappiamo già, le pale dovranno girare con più forza rispetto ad un Ingenuity che era più leggero, perché gli serve più velocità per alzarsi dal suolo. Ma le pale saranno più lunghe e quindi questo significa che puoi raggiungere la velocità del suono a un numero di giri più bassi. Perché questo? Perché, e questa è una cosa che sono andata a scovarmi, Se prendi due rotori, uno a uno gli metti delle pale più lunghe, a uno gli metti delle pale più corte, e i rotori li metti alla stessa velocità, le punte delle pale più lunghe avranno più strada da fare rispetto a quelle delle pale più corte per raggiungere Mach 1, percorrono più strada. Quindi localmente la velocità delle pale più lunghe sarà maggiore rispetto a quella delle pale più corte. Allora, inizialmente al JPL hanno fatto dei test con rotori a tre pale, che non sono quelli di Skyfall, perché quelli di Skyfall ne hanno due. Non mi è chiaro perché hanno fatto dei test con i rotori a tre pale, ma mi è chiaro il fatto che quelli con le tre pale hanno una lunghezza maggiore rispetto a quella di Ingenuity, quindi sono più lunghi di 1,2 m, ma sono leggermente più corti rispetto a quelli che saranno invece gli Skyfall, che avranno due pale. Quindi credo che abbiano proprio voluto fare un passetto alla volta. Testiamo prima questi che, ok, hanno tre pale ma sono un pochino più lunghi di Ingenuity, prima di arrivare a quelli di Skyfall.
Ora, se forse ci state... non avevano abbastanza spazio per farlo tutta lunghezza, non lo so.
Comunque, se ci state vedendo live, il rotore a tre pale è quello che sta tenendo in mano l'omino. Quello a due che vedete più avanti invece non è non sono le pale di Skyfall, ma è semplicemente un ventilatore che hanno usato poi per aggiungere una difficoltà in più, cioè il vento contro a questo rotore a tre pale, per vedere se non si distruggeva nonostante avesse appunto del vento contro, quindi un aumento di velocità. Gli ingegneri appunto non sapevano cosa sarebbe successo quando sarebbero arrivati a Mach 1, quindi hanno aggiunto dei fogli metallici per riparare la struttura dello Space Simulator, per evitare che eventualmente le punte delle pale si strappassero e andassero a distruggere anche la struttura dello Space Simulator, che è lì dal 61, e quindi insomma hanno voluto prendere un po' di contromisure. Hanno aumentato pian piano i giri al minuto e sono arrivati a Mach 0.98 con 3750 giri al minuto, quindi 1000 giri in più o meno, 1200 giri in più, 1050 giri in più rispetto a Ingenuity, ma Ingenuity aveva comunque, era arrivato a 0.7 Mach, invece con queste pale hanno raggiunto i 0.98 Mach. E lì ci sono arrivati, ok, e poi hanno attivato quel ventilatore per creare appunto questo vento contro, aumentando la velocità del vento ad ogni test, e lì hanno raggiunto gli 1.08 Mach. A questa velocità, quindi, hanno superato con successo il Mach, la velocità del suono, le pale non si sono distrutte e hanno visto che, superando la velocità del suono, il veicolo ha aumentato la capacità di sollevamento del 30% in più rispetto ai parametri che avevano sulla velocità subsonica. Ed è una grande notizia questa, perché un 30% in più è tanta roba e vuol dire che ci puoi caricare più payload se lo vuoi mandare su Marte, ci puoi mettere dei sensori migliorati e o soprattutto ci puoi caricare delle batterie più potenti, più pesanti, più grandi e quindi più potenti, e quindi che ti permettono di poter volare più a lungo, di fare insomma dei voli un po' più lunghi, ecco. Dopo questo test hanno fatto comunque anche il test con le pale, quello con i rotori di Skyfall, quindi quelli con le due pale, e hanno voluto raggiungere anche qui i Mach 0.98, ma essendo le pale più lunghe li hanno raggiunti con meno giri al minuto, quindi con 3570 giri al minuto anziché con i 3750 dei rotori a tre pale, che avevano appunto una dimensione leggermente più corta rispetto a questi.
Ah, quindi ecco perché prima si è rimasta seria, perché in realtà hanno anche provato con le pale di Skyfall, ce l'avevano.
Sì, ce l'avevano, e però con le pale di Skyfall non hanno scritto se anche qui hanno superato gli 1.08. Ti dico, io ho ancora delle domande su questo test, ad esempio anche il materiale con cui sono fatte, se sono le stesse di Ingenuity, non l'hanno specificato, sì, il fatto come mai sono due pale anziché tre, quindi ci sono dei punti un po' oscuri anche per me, però questo è il concetto che ho capito ed è il risultato di questi test, insomma, che hanno fatto.
Grazie mille, vero.
Per
super
me è tutto chiarissimo, grazie.
Grazie.
Sì, esatto. Mi hai fatto anche ragionare sul legame tra velocità angolare e velocità tangenziale, così l'ho ripassato per... Che fa sempre bene ripassare.
L'ho studiato stasera io questa cosa.
Se vuoi dopo facciamo in post-podcast, facciamo una lezione sul moto circolare uniforme. Sono afferrato. E, no, grazie mille. Vediamo cosa succederà. È sempre bello vedere innovazioni e cosa ha fatto Ingenuity alla fine, perché tutto è partito da questo elicotterino che non sapevamo neanche se avrebbe fatto più di tre voli. È diventato uno strumento scientifico. Ha fatto innamorare Ricky, quindi diciamo... è stato una scoperta in tanti 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 sensi. E quindi grazie mille, vero, vedremo se ci saranno notizie in futuro, se magari mandando una mail a NASA ci arrivano delle notizie su materiali e altre informazioni su queste pale. Cambiando completamente scenario, quindi passando da Marte all'orbita bassa terrestre, molto probabilmente NASA ha recentemente parlato di qualche cambio in Artemis 3 e Ricky ce ne parla.
A modo suo, ovvero ci ha fatto capire anche nelle sue considerazioni quanto sia importante quando si fanno dei test cercare di fare i test nella maniera più fedele possibile, più vicina possibile a quello che sarà il volo vero e proprio. È una filosofia che NASA da sempre ha, cioè fare i test con l'hardware il più vicino possibile a quello che è. Parlando di Artemis 3, pian piano che ci si addentra, che si delinea il profilo della missione, in realtà notiamo che probabilmente quello che accadrà ad Artemis 3, anche con tutti gli sforzi che si sta facendo, non sarà proprio al top rispetto a quello che potrebbe succedere ad Artemis 4, però tutto può cambiare e soprattutto Jared Isaacman sta spingendo per poter fare quanti più possibili test durante questa missione, soprattutto utilizzare la maggior parte dell'hardware possibile nello stato più avanzato che si può, in modo che caricando al massimo il carico di lavoro su Artemis 3 si hanno dei dati che possono essere più utili per Artemis 4. Tutto questo bilanciando il fatto che se io ritardo magari Artemis 3 per riuscire a inserire in questa missione qualche step in più, poi dopo rischio di allontanarmi dalla mia timeline, al mio obiettivo, che sappiamo anche di Jared quanto ha spinto con col suo programma accelerato per riuscire a rimettersi in carreggiata per il programma lunare. E quindi bisogna sempre bilanciare questa cosa. Sì, magari rimandare, però non troppo, perché poi dopo si perde lo slancio. E insomma, in questi giorni, dopo Artemis 2, quello che la mia sensazione è che proprio NASA e in particolare Jared cerchi di mantenere in rotazione questo volano che si è attivato durante Artemis 2, in modo che ci sia pressione anche politica che sia molto importante lasciare i riflettori accesi sul programma Artemis, proprio perché così magari si riesce anche a spingere a fare qualcosa di più. E sul portale di NASA è uscito un piccolo articolo in cui si iniziano a delineare tante cose di quella che sarà Artemis 3, e ci sta perché il 2027 alle porte ed è comprensibile che si inizia a delineare qualche cosa. E in prima battuta l'abbiamo già detto cos'è il profilo di questa missione: non sarà più una missione verso la Luna, ma Orion rimarrà relegata all'orbita bassa terrestre, dove tenterà di fare delle operazioni di docking con uno dei due mezzi da sbarco lunare disponibili, o se tutto andrà bene, forse anche con tutti e due i mezzi di sbarco disponibili, la Starship di SpaceX e il Blue Moon di Blue Origin. È una missione simile a quella che era stata fatta nel programma Apollo con l'Apollo 9, però ci sono dei distinguo, perché con l'Apollo 9 gli astronauti dalla capsula Apollo erano entrati dentro il modulo all'LEM, il LEM si era staccato da Apollo, avevano quindi di fatto il LEM era perfettamente funzionante col sistema vitale al 100%, gli astronauti hanno potuto staccarsi, allontanarsi dal modulo di comando e poi riagganciarsi e ritrasferirsi. Ecco, tutto questo non sappiamo se succederà durante Artemis 3, perché oltre tutte le incognite che magari ci possono essere dal lato NASA con SLS e Orion, però più o meno il design funziona, l'abbiamo visto in Artemis 2, questo non si può dire per i lander, che magari cosa vedremo in volo in questa missione? Dei cilindri vuoti con magari solamente una porta d'attracco per fare docking? O ci sarà la possibilità degli astronauti di entrare? In questo articolo c'è scritto che gli astronauti potenzialmente potranno entrare. Allora, quando uno legge potenzialmente, in realtà NASA sta mettendo le mani avanti, nel senso che potenzialmente vuol dire anche no, se ci si riesce bene, se no non ci sarà questo trasferimento di astronauti da un veicolo all'altro. Però per fare un trasferimento di persone da una navetta all'altra, ve l'ho già detto, è fondamentale che rimanga che ci sia attivo un sistema di supporto vitale. Questo ad oggi non sappiamo se sarà possibile. Un'altra difficoltà di questa missione, che forse passa un po' in sordino o in secondo piano o non ci si pensa subito, è che per la prima volta NASA effettuerà una missione in cui non è solo lei a orchestrare tutto la missione stessa, perché mettiamo il caso che ci sia SpaceX e mettiamo il caso che ci sia anche Blue Origin tutti insieme durante questa missione, ci sarà da coordinare queste tre grosse aziende, questi tre grossi colossi, e quindi ci sarà da verificare anche tutta una serie di questioni operative che non sono banali. Nel programma Apollo, ok, magari singoli componenti, è vero che erano stati costruiti da diverse aziende, insomma dai soliti noti, però tutto era convogliato alla fine sotto l'egida di NASA, e quindi poi NASA si pensava lei a gestire totalmente la missione. Qui no, è più uno scenario simile a quello che vediamo adesso con la Stazione Spaziale Internazionale, quando magari c'è una missione Dragon in corso. Quindi ok, la collaborazione con SpaceX in realtà è già rodata, quindi qualcosa di base c'è, però qui in questo caso stiamo parlando di una missione che insomma di alto profilo e che probabilmente necessiterà di procedure e step ben definiti anche tra interagenzie, per non insomma per non scavalcarsi a vicenda, per capire chi è deciso che cosa e cose di questo genere. La prima domanda forse che vi farete, che vi state facendo, ok, partiamo Artemis 3, l'equipaggio leggiamo che tra qualche settimana, Jared Diamond dice in the weeks ahead, cioè quindi tra qualche settimana sapremo i nomi dei quattro astronauti, quindi è ovvio che con una missione alle porte è chiaro che prima o poi bisogna far uscire questi nomi, perché la nostra esperienza ci insegna che un equipaggio non è assegnato a una missione due giorni prima, ha bisogno di un tempo tecnico di addestramento, e poi pensate a una missione del genere che insomma già qua si sta parlando di un anno prima della missione, che magari normalmente per missioni anche sulla Stazione Spaziale Internazionale forse anche qualcosa di più, e quindi dovranno prima o poi essere pubblicati, divulgati i nomi di questi astronauti. Comunque si sta lavorando e sono sicuro che dentro magari al management di NASA in realtà una linea guida, un'idea di chi potrà essere a bordo di questa missione ci sia già, quindi stiamo con le orecchie ben attenti che magari prossimamente, forse magari già da questa, prima di quest'estate, prima magari della pausa estiva del podcast, chi lo sa, vengano ufficializzati i nomi dei membri dell'equipaggio. Profilo della missione, sappiamo appunto che sarà un profilo focalizzato sulle operazioni di docking tra Orion e l'eventuale lander lunare disponibile, però non sapevamo ancora sino ad oggi che orbita, sì eravamo in orbita terrestre, ma non sapevamo bene che orbita avrebbero deciso di fare, descrivere ad Orion, un'orbita fortemente ellittica, un'orbita polare, un'orbita. Hanno optato per l'opzione più semplice, un'orbita in Leo, quindi orbita bassa, circolare. Questo perché? Perché è tecnicamente più facile, sì, ma soprattutto un'orbita di questo genere molto standard, molto semplice e molto anche versatile, permette di avere più opportunità di lancio nella stessa finestra di lancio. E questo è molto importante perché non stiamo parlando di lanciare solamente un razzo SLS con la capsula Rhino, però mettete il caso che debba lanciare anche SpaceX pronto e anche Blue Origin, avere un'orbita che ti permette di lanciare arbitrariamente quando non appena le condizioni meteo e tecniche sono disponibili, dà ovviamente una maggiore possibilità di avere tutti e tre veicoli in orbita per poi poter fare tutta la missione. Se avessimo un imbuto anche sulla finestra di lancio, probabilmente sarebbe un problema. Lo sappiamo quotidianamente, tutte le volte che vediamo un lancio, quante cose possono causare uno scrub, quindi uno stop del lancio, un rinvio del lancio, e avere un'orbita di questo genere è molto intelligente, molto lungimirante. Poi c'è un'altra cosa molto importante che questa orbita ci porta, porta con sé. Stando in orbita bassa terrestre, in orbita circolare, ecco che lo stadio propulsore e lo stadio superiore criogenico provvisorio, l'ICPS, non ci serve, perché è uno stadio che con la sua potenza permette di far compiere la traversata dalla Terra alla Luna a Orion, non andando verso la Luna, rimanendo ancorati molto vicini alla Terra in questa orbita raggiungibile con poca energia. Ecco che risparmiamo l'utilizzo dell'ICPS. Super importante, perché noi disponibili di ICPS ne abbiamo solo uno, quindi questo ce lo salviamo, ce lo teniamo in garage e lo possiamo riutilizzare con Artemis 4 e quando si tenterà lo sbarco sulla Luna. E così si ha anche più tempo per gli ingegneri di NASA di progettare e costruire questo stadio standardizzato, modificato del Centaur 5, che poi accompagnerà le missioni Artemis dalla missione 5 in avanti. Le operazioni quindi, però non si può lanciare SLS, non possiamo semplicemente staccare l'ICPS e attaccare Orion direttamente al Launch Vehicle Adapter, bisogna semplicemente costruire quello che loro chiamano uno spacer, quindi un distanziatore che di fatto lasci Orion sul razzo alla stessa altezza, così tutte le connessioni ombelicali anche sulla rampa di lancio possono rimanere le stesse. Questo simulacro, questo spacer, deve avere anche ovviamente le stesse caratteristiche di peso e di baricentro rispetto a quello che è ICPS, perché comunque modellizzare come vola un razzo in queste equazioni che servono per determinare il suo moto, è ovvio che noi più stiamo vicini, più simuliamo qualcosa di simile proprio allo stadio vero, meno lavoro dobbiamo fare per aggiustare magari qualcosa nella traiettoria o nelle proprietà del razzo. Quindi noi facciamo un simulacro, anche un barile vuoto, però con la stessa distribuzione di peso e con la stessa forma, e così siamo sicuri che insomma, se SLS ha funzionato in Artemis 1 e Artemis 2, anche in questa configurazione funzionerà per Artemis 3. Quindi tutto il peso uguale e la distribuzione di massa identica, non hai propulsori, perché questi ovviamente non servono, e i serbatoi non sono vuoti, sono semplicemente delle zavorre. Quindi cosa verrà utilizzato per fare le manovre di inserimento orbitale, soprattutto per circolarizzare l'orbita? Dopo un lancio di solito ci si mette in un'orbita che è un po' più ellittica, poi dopo quando la navetta fa il primo mezzo giro, quando si trova al perigeo, inizia ad alzarlo per cercare di circolarizzare l'orbita, ed ecco che ci pensa il modulo di servizio europeo, che di fatto non era stato pensato per fare una cosa del genere. Il modulo di servizio europeo serviva per, insomma, iniziare a fare delle manovre tipo spostarsi la TLI, quindi la Translunar Ejection, dalla Terra alla Luna, poi magari per circolarizzare l'orbita lunare, non quella terrestre, ma penso che sia un lavoro anche abbastanza semplice. Non dico semplice, che poi dopo magari c'è qualcuno che fa dinamica a volo e mi bacchetta, però qualcosa che può fare, anche perché durante Artemis 2 lo stadio costruito dall'Agenzia Spaziale Europea, il modulo di servizio europeo si è comportato egregiamente, quindi penso che possa essere adattato rapidamente per fare queste manovre. Il simulacro dell'ICPS lo stanno costruendo al Marshall Space Center, che è Flight Center, che è in Alabama. E nel frattempo al Kennedy Space Center, lo abbiamo forse già detto, è arrivato il core stage per Artemis 3, e al Kennedy Space Center c'è già anche il modulo di servizio europeo che servirà per Artemis 3, dove sta in questi giorni facendo le classiche prove di test acustici nella camera apposita. Quindi ci sono anche pezzi di booster, quindi pian piano tutto l'hardware più o meno c'è, stiamo aspettando questo simulacro per sostituire l'ICPS, poi vedremo che pian piano, come all'interno del VAB, il razzo verrà pian piano assemblato. Quindi cosa ci aspettiamo in orbita? Ci aspettiamo queste manovre di docking con il primo dei due veicoli lander per lunari disponibili, oppure come vi ho già detto, se ci sono tutti e due i veicoli pronti, probabilmente si proverà con entrambi, e sperando che tutto più veicoli ci sono disponibili, chiaramente più si crescono le opzioni di NASA per portare a casa dei dati utili durante questa missione. Per quanto riguarda invece la capsula Orion, sappiamo che lo scudo termico sarà leggermente variato, anche se, in base ai risultati ottenuti dal volo di Artemis 2. L'abbiamo visto, lo scudo termico ha retto molto bene al rientro, però questo grazie anche al fatto che la traiettoria di rientro è stata un po' modificata senza questo skip entry, per riuscire a sollecitarlo in maniera un po' meno incisiva rispetto a quello che era successo in Artemis 1, dove davvero, ce l'ha spiegato tante volte, lo scudo termico non si era comportato secondo le aspettative. Con queste variazioni, queste migliorie allo scudo termico, ci si aspetta che NASA possa recuperare un po' più di margini nelle manovre di rientro, e quindi poter avere anche qui più opzioni in caso di più margini di sicurezza per l'equipaggio, che è la cosa più importante, quindi è giusto che provino anche questa cosa. Questione tute spaziali, anche qui leggendo ma anche riascoltando le puntate del podcast, noi sappiamo che l'unica tuta spaziale adesso che praticamente servirà per le missioni Artemis è quella prodotta da Axiom, la AXMU. Vero, se non sbaglio, è stata lei a raccontarci com'è lo stato d'avanzamento dei lavori, e sembra che anche non siano poi così avanti, o comunque ci sono ancora dei punti da definire. Però anche qui noi andiamo magari a leggere su X quello che Jared, che spesso risponde alle critiche o ai dubbi che magari gli appassionati del settore più seguiti, che sono su X, sono anche seguiti da molte persone, quindi Jared fa bene magari ad esporsi. Dice che è quasi sicuro che a bordo di questa missione ci sarà una AXMU. Poi cosa ne faranno di questa tuta? Non lo so, probabilmente proveranno, se possibile, a indossarla durante il periodo in orbita, così si riesce a vedere la vestibilità e con quanta facilità gli astronauti a bordo possano infilarsi dentro questa tuta. E probabilmente, sempre in base al mezzo, al lander disponibile, provare l'interfaccia di questa tuta a bordo di questi lander e le connessioni, le cose di base che servono per poter alimentare e preparare queste tute, che poi serviranno finalmente a sbarcare sulla Luna. Su questo articolo di NASA sappiamo anche che il Deep Space Network non verrà utilizzato durante questa missione, però non sono stupito affatto, perché nelle missioni non mi sembra che la stazione spaziale orbitale, la stazione spaziale internazionale che in orbita bassa utilizzi il Deep Space Network, cioè sarebbe del tempo macchina, del tempo antenne sprecato, visto che siamo così vicine. Però la cosa interessante è che NASA sta chiedendo anche ad altre aziende se vogliono, se sono interessate, se possono proporre dei sistemi di comunicazione alternativo verso Orion, con Orion. Non è strano, anche perché vi ho raccontato io la comunicazione laser che c'è stata ad alta velocità durante la missione Artemis 2, era stata un banco di prova anche di una tecnologia fatta da un'azienda privata con anche strumenti a budget limitato, quindi ci sta che si provino anche a trovare diverse soluzioni da poter magari rimpiegare durante la missione operativa effettiva e per poter dare a NASA un'opzione in più per fare delle comunicazioni verso Orion durante la missione. Riguardo gli esperimenti di bordo durante questa missione, non che non abbiano niente da fare l'equipaggio, si sa poco e niente, sappiamo sicuramente che però la missione durerà di più rispetto ad Artemis 2 e questo sia per ragioni tecniche, per dare più possibilità in tutte queste manovre di docking e di undocking dai lander lunari, ma anche per vagliare i sistemi di bordo d'Orion stesso, insomma, tirarli un po' di più, vedere se rispondono bene anche a missioni un po' più prolungate e quindi vagliare anche scenari in cui magari gli astronauti devono stare a bordo d'Orion più tempo rispetto a quello del previsto, quindi ci sta. E probabilmente avremo dei CubeSat a bordo in piggyback, capita spesso, sappiamo che SLS nell'Orion Stage Adapter ha proprio un dispenser per CubeSat già utilizzato in altre missioni, quindi anche in questo caso, magari visto che è anche una missione in orbita bassa, magari SLS è molto potente per questo tipo di traiettorie, quindi ha molto margine magari per riuscire a caricare qualche carico extra in più, quindi si stanno cercando anche aziende che possano essere interessate a mettere in orbita dei CubeSat. Ok, non è un'orbita magari prestigiosa come quella che poteva essere in Artemis 2, dove le aziende hanno messo dei CubeSat in orbita verso la Luna seguendo la stessa traiettoria di Orion, qui siamo comunque in orbita bassa, ma se si può ospitare qualcuno, ben venga. Altre cose grosso non sono state dette, solo due parole, sempre leggendo tra le righe di quello che scrive Jared su X, ha scritto: non capisce perché tutti quanti scrivono che questa missione ormai è in late 2027, cioè alla fine del 2027. Lui dice: io non ho mai detto questa cosa, è stato un giornalista che ha estrapolato questa data da un discorso che stavo facendo che c'entrava relativamente. Ufficialmente noi non abbiamo mai detto che la missione sarà a fine del 2027, quindi Jared pensa di riuscirla a farla prima, poi magari ci saranno, guardiamoci in faccia noi quattro, sappiamo che probabilmente slitterà, però mi piace che Jared tenda a sottolineare non l'ho detto. E si spinge oltre, dice: io prima della fine dell'anno, quindi prima del 2026, conto di fare già delle wet dress rehearsal con SLS, cioè quindi lui pensa di riuscire a montare il razzo entro la fine dell'anno, portarlo in rampa e fare dei test di riempimento di serbatoi come si fa. Se pensate, è praticamente la stessa timeline rispetto ad Artemis 2, che verso la fine dell'anno hanno portato, o a gennaio hanno portato il razzo in rampa per poi lanciare, quindi lui è molto molto convinto. Io per adesso rimango così alla finestra a guardare, perché voglio capire, è ancora presto per capire se Jared sia molto ottimista o stia veramente spingendo, e poi solamente dopo magari inizierò a fare qualche considerazione sul fatto che sia stato troppo ottimista questo amministratore, o se veramente questo suo modo di fare, questa sua smania di ribadire, di ribattere anche sui social, che stanno facendo di tutto per portare avanti questa timeline che ha così stravolto quello che doveva essere il programma Artemis prima di 2 mesi fa, sia veramente la strada giusta per poter dare un'accelerata un ejection a questo programma.
Ho una domanda su...
Sì, probabilmente anche in chat mi avranno massacrato. Dai, vai,
no,
via.
No. I booster laterali, abbiamo un tempo massimo di utilizzo? Sai quella vita massima di utilizzo, che se tu lo porti fuori in rampa devi usarli entro tot?
Guarda, su Artemis 2 secondo me siamo andati oltre a quella che doveva essere la loro vita operativa prima di tutto quello che è successo, probabilmente hanno certificato, guardate, hanno esteso, quindi visto insomma, volevano, se questi booster erano quelli destinati ad Artemis 3 prima, penso che siano a posto e pronti al volo nel 2027, anche perché
l'hanno anticipata effettivamente.
Probabilmente il conteggio di questa vita operativa inizia quando i segmenti dei booster laterali vengono collegati insieme. Finché rimangono isolati, non ci sono particolari problemi di scadenza da consumarsi preferibilmente entro il...
Comunque sì, una giusta osservazione, è proprio un paletto in più che dobbiamo tenere in considerazione in questa, brutto termine, millantata timeline che ci sta dicendo Jared.
Ok.
Ci sei, matto, che ho visto che hai fatto 2 o 3 volte in e out?
Sì, dovrei esserci, ma so che ho un backup in caso. Abbiamo un core stage di riserva in caso e sappiamo, grazie vero, di coprirmi. E, no, adesso vedremo. La cosa che dicevi, che l'ultima persona a cui risposto, Jared, quando parlava di late 2027, l'ultima risposta, è in risposta ad una vecchia deputy administrator, quindi vice amministratrice di NASA, Lori Garver, quindi diciamo anche una persona del settore, quindi non solo un appassionato, un Eric Berger della situazione o comunque una persona che si interessa, ma proprio una persona vecchia, former NASA Deputy Administrator, però comunque una persona che dentro NASA ci ha lavorato, quindi vedremo se questa esposizione...
Voi andate a leggere questi scambi, loro si salutano con molto rispetto, sì, grazie, poi magari dietro le spalle uno dice ma che cavolo dice sta qua, oppure lei dice ma cosa pensa di fare questo qua, però così pubblicamente il dibattito c'è, lo potete leggere e insomma farvi anche un'idea voi stessi.
Spero che questo post su X ti trovi bene. I hope you, this post on X finds you well. Con le formule che ci sono sulle mail. Chi lo sa, vedremo. Tempo ce n'è poco. Vedremo se SpaceX, Blue Origin e NASA riusciranno a compiere una bella impresa comunque. Ecco, anche banalmente coordinarsi tra di loro. Se non ci sono delle domande in chat, e non mi sembrava, se non un commento di Valerie che diceva sarcasticamente che era un modo per sprecare i core stage.
No, vabbè, Valerie lo sappiamo che non è tanto contento di come sta prendendo la piega il programma Artemis, e quindi ci sta.
Vedremo. E grazie comunque, Ricky, di questa bella panoramica su Artemis 3. Io vi parlo invece una notizia un po' più tangenziale, diciamo, rispetto a cose più
Niente, dobbiamo passare. Ecco. Ci sei?
Eccomi,
No, è stata colpa mia perché ho lanciato il layout di Matto e essendo uscito e rientrato l'ha perso. Quindi vai.
Scusate. E io volevo parlare di un progetto un po' più tangenziale, diciamo, anche se poi è alla base di tutti i progetti, di tutte le missioni spaziali attuali e future, soprattutto future, che è questo nuovo processore che si chiama HPSC, High Performance Space Flight Computing, ed è un nuovo processore per le missioni spaziali perché diciamo sostanzialmente è il cuore di tutti i robot, di tutti i rover, di tutti gli orbiter futuri diciamo anche molto futuri, diciamo anche quando cominciamo ad andare ben oltre il nostro orizzonte temporale del 2030, 2040, 2050. Diciamo è un nuovo processore che mira e ha come obiettivo sviluppare delle capacità di computing a bordo del rover, dell'orbiter, dell'elicottero decisamente maggiori rispetto a quelle che abbiamo attualmente. e fino a 100 volte di più, in modo tale da ridurre le dipendenze di questi rover, questi elicotteri, questi orbiter dai comandi a terra, e quindi di migliorare l'efficienza banalmente anche nell'analisi delle immagini. Sappiamo che scattano i rover, scattano un sacco di foto, inviarle tutte a terra costa tempo, costa denaro anche, costa tempo di scaricamento, costa anche analizzarle tutte, e quindi se il processore in orbita riesce a fare gran parte del lavoro e a inviare solo le immagini effettivamente utili, riusciamo ad avere un'ottimizzazione dell'output scientifico, un'ottimizzazione della missione, e quindi in definitiva produrre anche più dati o comunque avere dati di miglior qualità a terra. Ed è quello che negli ultimi anni, dal 2021 al 2022, ha fatto il Game Changing Development, una divisione della NASA che, come dice proprio il nome, Game Changing Development, quindi sviluppo di tecnologie game changing, quindi quelle in grado di cambiare letteralmente il gioco, quindi di portare a passi avanti enormi, condotto da appunto al 2021 in collaborazione con un'azienda, Microchip della California, se non ricordo male. E ha sviluppato questo sistema. Giusto per darvi un'idea di chi sono questa divisione della NASA, una delle tante, appunto si concentra di far progredire queste idee più promettenti con lo scopo di farle arrivare a livello di prototipo ingegneristico completo e attuabile, utilizzabile in missioni vere. E quindi sostanzialmente cosa fanno? Loro utilizzano delle tecnologie che hanno un grado di maturità tecnologica, il TRL, il Technology Readiness Level, compreso tra 3 e 5 o 6, e giusto per citare le linee guida di NASA, un TRL di 3, quindi molto basso, il TRL è basso più siamo lontani dal grado di applicazione quotidiano, comunque nell'uso operativo. Un TRL di 3, dicevo, è una, diciamo, una prova, un proof of concept, e un, diciamo, che funziona dal punto di vista analitico e sperimentale, funzionano solo le cose base. Quando arriviamo al TRL 5, abbiamo la validazione di componenti o di un sottosistema in un ambiente rilevante. Quando invece arriviamo a TRL 6, abbiamo il sistema o il sottosistema, un modello o un prototipo che viene utilizzato e viene dimostrato l'utilizzo in un ambiente anche qui rilevante, ma questo ambiente rilevante può essere, viene specificato, o ground, quindi la Terra, o space, quindi già in orbita. Quindi sono tecnologie che possono già essere testate. Il TRL 7, per farvi capire qual è lo step successivo a quello a cui, da cui partono, diciamo, questi sviluppi del Game Changing Development di questa divisione, è una dimostrazione del prototipo intero, perché prima parlavamo di sottosistema, di un modello del sistema o del sottosistema, parliamo qua invece nel TRL 7 di una dimostrazione nello space environment, quindi già nello spazio, di un prototipo. Quando arriviamo all'8 siamo al qualificato, e quando siamo al 9 siamo al flight proven, quindi siamo già ad una tecnologia che può essere utilizzata in orbita. Il GCD fa tantissime cose diverse, dividono, hanno quattro motti, quattro aree su cui si focalizzano, e sono Go, Land, Live and Explore, che rappresentano, quindi Go, andare, quindi per esempio è proprio una sottodivisione specializzata per i viaggi rapidi, sicuri ed efficienti per le prossime missioni. Land, tutta la parte che si occupa di tecnologie per l'atterraggio e, diciamo, in generale le missioni per il trasporto di carichi pesanti sulla Luna e su Marte. Explore è quello in cui c'è l'HPSC, e da tutti quei progetti che servono per fornire scoperte e missioni in ambienti spaziali estremi. E invece, infine, Live è quello per lo sviluppo di tecnologie per la vita, quindi, come parlavamo qualche settimana fa, per esempio, l'articolo di NASA lo cita più di qualche volta, lo sviluppo di una base lunare, la Moon Base. E quindi, diciamo, il GCD ha le mani in pasta in tantissimi settori, in tantissime cose che sono alla base del programma Artemis, e infatti è citato come una delle parti che servono al programma Artemis per essere portato oltre Artemis 3, Artemis 4, andare avanti per costruire questa famosa esplorazione sostenibile sulla superficie della Luna. Ma il GCD non è da solo, è affiancato dal JPL, dal Jet Propulsion Laboratory di Pasadena in California, e dal Langley Research Center. Vi dicevo che tutto questo processo è nato nel 2021, quando NASA ha sollecitato delle proposte, come fa di solito, per uno studio da parte delle industrie per sviluppare questo chip informatico avanzato. E ovviamente quando parliamo di chip informatici avanzati per uso spaziale, la cosa importante è che possano resistere alle radiazioni, possano resistere all'ambiente spaziale in modo tale che diciamo, non ci sia necessità di fargli una patch ogni 2 secondi, o che non serva un omino che vada su, prenda il chip, lo riporti a terra e lo sistemi, perché non si può fare, ovviamente. E appunto Microchip Technology ha vinto un contratto da 50 milioni di dollari nel 2022, nell'agosto del 2022, proprio per sviluppare questo chip, e ha investito anche risorse proprio per sostenere altri costi di ricerca e di sviluppo, in modo tale da poterlo produrre il prima possibile. E l'utilità di questo chip, questo chip sviluppato dalla NASA, non sono solo le alte prestazioni, e siccome siamo in un'epoca di intelligenza artificiale, l'articolo di NASA butta dentro l'intelligenza artificiale, che non è solo ChatGPT, Claude, Grok o qualsiasi altra cosa, ma intelligenza artificiale anche sono tutti quei che sono modelli linguistici sostanzialmente, e sono anche tutti quei sistemi per la classificazione degli oggetti, per l'analisi delle feature di rocce, di paesaggi, di altri sistemi che potrebbero essere fatti a terra, ma che se vengono fatti direttamente in orbita risparmiano tempo a terra. Una promessa abbastanza grande di questo chip della NASA è quello di avere la potenza di un data center in orbita. Non sono del settore e quindi mi fido della dichiarazione. È un articolo prodotto dalla NASA, quindi potrebbe essere un po' di parte, ecco. Diciamo, magari la potenza di un data center in orbita su una missione attorno ad Urano farebbe sicuramente comodo, però magari siamo un po' lontani dal raggiungerla. E quindi, oltre a queste alte prestazioni, abbiamo poi tutta una serie di vantaggi, oltre alla tolleranza ai guasti, quindi la resistenza agli ambienti spaziali, la gestione degli errori. Aveva anche, anche tra le varie cose, l'utilizzo di sistemi open source e già presenti sul mercato, che permettono di integrare alcune alcuni algoritmi, alcuni paradigmi che permettono, per esempio, alcuni standard. Per esempio, leggevo dello standard ARINC 653, che permette, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, la cosiddetta mixed criticality, ovvero c'è un partizionamento temporale spaziale, quindi si divide a metà, o a metà comunque in sezioni, il nostro processore, in modo tale che sia possibile eseguire del codice di volo, quindi tutte le operazioni necessarie a mantenere, per esempio, l'orbiter intorno a Urano o alla Luna o a Marte o qualsiasi altro satellite, ma allo stesso tempo svolgere algoritmi scientifici sperimentali sullo stesso identico chip, quindi senza avere la possibilità di, senza utilizzarne uno dedicato, e quindi lasciare quello dedicato come backup o come strumento per sviluppare, per fare altre cose. E tutto questo è altamente importante, perché se riusciamo a fare queste due cose, in questo momento è un po' critica la cosa, perché mescolare codice di volo o comunque cose che fanno funzionare il nostro rover e allo stesso tempo fargli fare la scienza sullo stesso identico chip, se ci sono dei problemi rompiamo il rover, non facciamo più scienza e quindi la missione è morta. L'integrazione di questo standard in questo nuovo chip dovrebbe permettere la simultaneità o comunque le operazioni tra in contemporanea di queste due cose, senza rischi di contaminazione o di guasti a cascata. Quindi, diciamo, anche un'ottimizzazione dal punto di vista dei consumi e delle potenzialità. Abbiamo tutta una serie di vantaggi di performance migliori, di sistemi di controllo. Si può connettere anche tramite diverse tramite connessioni Ethernet avanzate ad altri sistemi, ad altri chip HPSC, a una miriade di sensori, e NASA quello che sta cercando di fare è di sviluppare un ecosistema condiviso con tutte le industrie del settore, perché non vuole lasciare che questo processore rimanga relegato alle applicazioni spaziali, ma vuole fare in modo che anche sonde che sono in orbita terrestre, quindi sono magari più protette da radiazione solare o da eventi cosmici particolari, possono comunque beneficiarne, ma vuole scendere ancora più di quota e applicarlo ad aerei, al settore automotive, in modo tale da creare un, diciamo, un mercato a cascata e di non lasciare questa tecnologia, come tante tecnologie che, diciamo, sono nate in ambito spaziale e poi sono finite nel diciamo nella vita di tutti i giorni, in modo tale appunto da creare un sistema a cascata. Gli ultimi test che sono stati fatti sono stati fatti nel febbraio 2026 e andranno avanti ancora per un bel po', diciamo che sappiamo che è come una sonda il chip, fa parte delle sonde, quindi deve resistere a tutti i test che di solito sono sottoposti le sonde, e soprattutto quindi tutte le dimostrazioni, oltre che alla potenza, l'affidabilità, la gestione degli errori, anche proprio alla gestione delle radiazioni, all'affidabilità contro questi eventi che possono flippare i bit e renderlo poi flight proven e qualificato per lo spazio, in modo tale che poi possa essere utilizzato per le future missioni spaziali. A febbraio 2026, diciamo, i primi test sono andati bene, perché sono stati fatti alcuni esperimenti e sono stati in grado di inviare una mail utilizzando un HPSC. Potrà sembrare poco, però comunque una prima applicazione, e come diciamo primo testo, primo oggetto e primo messaggio che è stato inviato con questo chip, non è stato Hello World come di solito si fa con le mail o con i programmi sulla Terra, ma è stato Hello Universe. Diciamo, hanno ampliato un pochino di più lo sguardo e hanno dato questa prima indicazione di funzionamento. Richiederanno quindi ancora tanti mesi, ma i primi risultati sono stati molto promettenti. Il processore innanzitutto funziona come da previsione e quindi non ci sono problemi, ma soprattutto i primi dati indicano che ha delle prestazioni 500 volte superiori a quelle dei chip attualmente resistenti alle radiazioni, sono quelli attualmente in uso. Quindi diciamo che già questo numero 500 volte superiori, anche se fosse un 300, fosse un 250, fosse un 100, è comunque due ordini di grandezza sopra rispetto a quelli attuali, e quindi abbiamo veramente un grande salto di qualità in questo sviluppo. Da qui a metterlo sopra le prime missioni, diciamo, lunari, ce ne vuole, ma che magari non faccia la fine, per esempio, di Ingenuity, che magari viene messo così un chip su una missione molto importante come, diciamo, backup, e poi effettivamente viene utilizzato ogni tanto, si vede che funziona molto bene e lo si lascia come chip principale, come processore principale, scusate, e vediamo se potrà avere poi fortuna, e poi chissà se verrà effettivamente applicato nel sistema automotive, nel sistema diciamo dell'aviazione e in tutte le applicazioni terrestri. Sulle note dell'episodio, per i più interessati, lascio, se le ritrovo, il white paper e alcune descrizioni molto tecniche, in cui si parlano proprio degli 8 core applicativi, le unità vettoriali di Capol, tutte le cose molto molto tecniche che non mi sembrava il caso, anche perché io in primis non le so, però ci sono tutti i dettagli per i più interessati su questo nuovo processore, per vedere, magari poi lo volete usare per giocare a Kerbal, se ce l'avete. Tanto di cappello, ecco. Vediamo se c'erano delle domande. Eccolo qua, c'era un approfondimento sulle TRL, eccolo lì. Grazie a Matteo.
In un sito che non conosciamo.
Esatto. È proprio sconosciuto questo sito. Ok, bene. Fatte le nostre tre notizie, siamo arrivati al momento dell'apogeo, il punto puntata, perché ci sono c'è un momento più alto ancora, ci stiamo avvicinando a quel momento, ed è però il momento comunque di ringraziare voi tutti che ci state ascoltando, sia in diretta che in differita audio, differita video, in diretta video, su Facebook, su Twitch, su YouTube, e ringraziandovi del supporto settimanale ma anche quotidiano che ci date. Sapete che ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, è un'associazione non profit. Tutto quello che facciamo noi quattro, tutte le persone dietro le quinte, gli articolisti, i revisori, lo fanno nel tempo libero, e quindi il modo migliore per sostenere le nostre attività è quello innanzitutto di condividere quello che facciamo, condividere la puntata del podcast e mandare la puntata a chi pensate possa essere interessato a questo nuovo chip, o che magari non ha ancora capito come funziona Artemis 3, o se è interessato ai rotori lunari. Se invece volete dare una mano, non solo dal punto di vista della condivisione, ma anche per quello che è l'aspetto economico, perché comunque sostenere ISA richiede anche dei costi vivi, potete farlo su isa.it/sostienici. Potete fare una donazione libera di qualsiasi importo, potete fare una donazione ricorrente. E nel caso in cui voi facciate una donazione superiore a 15 euro, riceverete dell'associazione la tessera ISA, che per il 2026 vede Starship e il Blue New Glenn vicini vicini, che si danno quasi un bacino, e questa tessera non vi dà diritto a niente se non una collezione di tessere, però vi dice che state supportando ISA, che state facendo del bene. E quindi sì, isa.it/sostienici, ci indicate anche l'indirizzo a cui poi volete che questa tessera vi venga recapitata e poi noi ve la spediamo. Le spediamo a blocchi, Luigi si organizza ogni tot, quando ne ha un pochine, le spedisce al vostro indirizzo. E mi sembra di aver detto tutto, non so se ci siano dei donatori da ringraziare, nel caso comunque ringrazio tutte le persone che hanno donato questa settimana, Ricky mi dice di no, quindi perfetto. E niente, basta, isa.it/sostienici oppure condividete. Fatto il momento della questua, adesso sì che arriviamo all'apogeo della puntata, al momento più importante, che sono le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Se oggi visitiamo una mostra di arte digitale, ci aspettiamo di vedere le opere visualizzate su schermi collegati a computer. Questo però non era scontato negli anni 70, cioè agli albori della computer grafica. E la prima mostra in cui questo fu possibile fu la conferenza del 1981, tra il 4 e il 7 agosto 1981, la conferenza organizzata dal SIG Gref di ACM, cioè lo Special Interest Group on Computer Graphics della Association for Computing Machinery, cioè l'organizzazione degli informatici americani. E questa innovazione fu resa possibile da due circostanze: un'innovazione tecnologica e il coinvolgimento di un laboratorio di ricerca spaziale. L'innovazione tecnologica è il frame buffer, cioè la memoria video dei computer, che fu inventato, sviluppato per la prima volta tra il 1972 e il 73 già da Richard Shoup al Palo Alto Research Center di Palo Alto in California, cioè il laboratorio di ricerca industriale della Xerox. Shoup lavorò anche con un artista, David M., che utilizzò subito questa innovazione anche per scopi artistici e non solo per la ricerca informatica ed elettronica. Nel 1975 un dirigente del Jet Propulsion Laboratory della NASA, Robert Altman, costituì il nuovo, all'epoca, laboratorio di computer grafica del JPL, che diventò operativo però soltanto un paio di anni dopo. E proprio in quel periodo, quando il laboratorio entrò in servizio, Altman assunse anche David M., l'artista che aveva lavorato con Shoup al Park, dandogli l'incarico di artista residente. Lo scopo del laboratorio di computer grafica del JPL era quello di produrre simulazioni, animazioni e materiale multimediale per la diffusione pubblica a scopo di divulgazione e di comunicazione scientifica. Gli appassionati di spazio della generazione di Nonno Apollo hanno visto molto del materiale prodotto in quegli anni nel laboratorio di computer grafica, per esempio le simulazioni dei flyby delle sonde Voyager di Giove e di Saturno. A giugno del 1981 David M. è un ingegnere del laboratorio di computer grafica Jim Blinn, fecero a Holtzman la proposta di fare una mostra di computer grafica, di arte digitale, proprio in occasione di SIGGRAPH del 1981, che sarebbe iniziata di lì a 2 mesi. Holtzman accolse con entusiasmo questa proposta anche perché era un appassionato di arte, non soltanto un ingegnere come era la sua formazione e il suo lavoro in ambito spaziale. Il lavoro per questa mostra iniziò subito e anche in modo piuttosto intenso, non soltanto perché mancavano un paio di mesi alla mostra. Bisognava quindi realizzare il software per in Fortran per visualizzare queste immagini, ma anche mettere insieme l'attrezzatura che sarebbe servita per mostrare al pubblico queste opere. Quindi Robert Holtzman convinse i fornitori del JPL a mettere a disposizione l'attrezzatura, la mostra che si sarebbe svolta a Dallas in Texas. Quindi i fornitori del JPL misero a disposizione innanzitutto un computer, un mini computer PDP-11 della Digital Equipment Corporation, ma poi anche 6 frame buffer, i primi frame buffer commerciali che erano stati prodotti dalla Evans & Sutherland, una startup fondata da David Evans e Evans Sutherland, dei ricercatori e pionieri della computer grafica all'Università dello Utah, che avevano fondato poi questa azienda per commercializzare queste tecnologie. Fra l'altro gli appassionati anche di planetari riconosceranno anche tra i marchi, tra i produttori di planetari, anche proprio la Evans and Sutherland. E poi, cosa più importante, i fornitori del JPL misero a disposizione anche 6 monitor per visualizzare le immagini prodotte dai computer e rese visibili, visualizzate dai frame buffer. Un'altra ragione del lavoro accelerato in questi 2 mesi per la produzione delle opere era anche che in quel periodo il JPL era impegnato nei preparativi per il flyby di Voyager 1 a Saturno, che sarebbe avvenuto proprio nel mese di agosto del 1981, con un momento di massimo avvicinamento al pianeta il 26 di agosto. Il lavoro quindi fu molto intenso, con diversi contrattempi, anche fino letteralmente agli ultimi minuti. E l'ingegnere del JPL incaricato di mettere insieme tutta questa attrezzatura e avviare la presentazione ebbe dei contrattempi e riuscì a completare tutto il lavoro e risolvere gli ultimi problemi solo con 20 minuti di margine prima dell'apertura della mostra, che avvenne il 4 di agosto del 1981. In quel momento, al momento dell'apertura, c'era già una lunga fila per entrare nella sala dell'esibizione, che ebbe un grande successo. Migliaia di persone videro queste immagini digitali create dal computer e dal software a cui aveva lavorato il JPL, con opere prodotte sia al JPL sia anche a un laboratorio di computer grafica di New York. Le opere erano sia di carattere spaziale, quindi da simulazioni per esempio delle missioni Voyager, ma anche puramente astratte, per esempio le opere di M creano monti virtuali inesistenti non reali esistenti soltanto nell'universo del computer. La mostra quindi ebbe un grandissimo successo e queste migliaia di visitatori videro per la prima volta quello che in futuro sarebbe stato una cosa comune. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie mille Paolo, sempre sempre interessanti, sempre belli i collegamenti. Subito per un momento ho pensato che parlassi del processore, ho fregato l'argomento Nonno Apollo, e invece no.
Il
E anche
processore
perché
del PDP-11 era grande quanto una scheda delle dimensioni di una tastiera da computer.
E se avete visto quello di prima, quello nuovo è grande, sta sul palmo di una mano. Se non ci avete visto in video podcast, correte a prendere l'immagine. Bene, bene. Link della settimana non ce ne sono. Se non sono stati messi adesso, no. Perfetto. Io vi parlo al volo volissimo di quello che è successo questa settimana. Settimana super scarica dal punto di vista dei lanci. Non è successo nulla di significativo, sono stati 1, 2, 3, 4 lanci da... Non sapete che la settimana di Astronauticast va da giovedì a giovedì, siamo anticonformisti. La cosa più sensazionale è stata il lancio di un Lunga Marcia 7 con il veicolo, diciamo, di rifornimento Tianzhou 10, che ha avuto un carico di rifornimento appunto verso la stazione spaziale cinese. La cosa significativa a bordo, tra le varie risorse che c'erano, come ha segnalato Gianmarco Vespia sul forum, è la presenza di un campione lunare raccolto da Chang'e 5, che hanno riportato quindi dalla Luna alla Terra e poi dalla Terra l'hanno portato nella stazione spaziale internazionale, sì, non la stazione spaziale internazionale, la stazione spaziale cinese, la loro, e sono 0,5 grammi, ci hanno costruito sostanzialmente una fibra in modo tale da fare dei test diciamo, esponendola per un lungo periodo all'ambiente spaziale. In condizioni diverse da quelle che era sulla Luna, in modo tale da fare un po' di esperimenti. È una quantità infinitesima, ma era significativo riportarvi questo esperimento. C'è stato poi il 12, questo l'11 di maggio. Il 12 di maggio sono tornati a lanciare non tanto i Falcon 9, ma le missioni NROL, in questo caso la 172, quindi sono missioni di sicurezza nazionale, missioni del National Reconnaissance Office, e come si poteva vedere dalla patch della missione, non è un satellite particolarmente strano, ma sono gli Starshield, quindi quella versione modificata, o almeno si pensa perché la patch è Strength in Numbers, quindi forti nei numeri. Diciamo, cosa c'è più forte di una costellazione iper mega gigante di satelliti che ti sorvegliano dalla Terra, cioè da sopra la Terra? Ecco, non penso che ci siano tante altre cose. E quindi si presume che sia un lotto di satelliti Starshield. Era un po' che non venivano lanciati. Sempre in tema di costellazioni, il 12 maggio c'è stato il lancio di un Lunga Marcia 6A con lo Space Sail Polar Group numero 9, penso che sia una costellazione di satelliti polari della Cina. E poi il 14 maggio, quindi giusto oggi, c'è stato il lancio dello Juque 2E Block 2, quindi la versione migliorata, con un Mass Simulator. E Ricky... Vai, 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 vero?
Se non sbaglio, questo è un ritorno al volo perché avevo letto da qualche parte che il Juque 2 non lancia da agosto 2025, quindi buona notizia comunque.
Ok, buono, buono. E Ricky aveva segnalato sul forum che c'è dal Minnesota, se non sbaglio, si vedeva molto molto bene il fuel dump del secondo stadio, comunque degli
Sì,
stadi
diversi
superiori.
avvistamenti in Nord America.
Esatto. A terra vi volevo solo segnalare una piccola cosa che non era abbastanza lunga da farvi una notizia e quindi è una mini fast news messa così nel recappino. A gennaio Vero aveva parlato della missione per recuperare Swift, il satellite in orbita terrestre che sta pian piano cadendo e si brucerà nell'atmosfera. NASA nel settembre 2025 aveva dato ordine, aveva fatto un contratto con Catalyst per sviluppare una missione che potesse innalzare l'orbita di Swift. In soli 8 mesi, Catalyst è riuscita a non solo costruire e progettare, costruire e testare la missione, ma si avvicina sempre di più al lancio perché a giugno e adesso hanno appena finito i test ambientali. Leggevo che è una. devono fare un bilancio tra quanti test fare perché vogliono essere sicuri che la missione funzioni, ma allo stesso tempo non possono permettersi di aspettare troppo, perché se aspettano troppo Swift che decade troppo e quindi non riescono più a salvarlo. E quindi, cioè, devono trovare quel giusto trade-off tra testing e problem solving per lanciare e sistemare e dare il massimo delle probabilità di successo. Quindi questa era la cosa più importante, e si stanno muovendo alcune missioni sul lungo periodo. ESA e JAXA hanno formalizzato un accordo per la missione Ramses, o almeno pare, quella missione che studierà Apophis, l'asteroide che passerà vicino alla Terra nel 2029, e si comincia qualcosa a muovere con Envision, che è la missione sempre dell'ESA per studiare Venere. Qua parliamo di fine 2031, una compagnia UK ha cominciato a lavorare ad alcune parti di Envision. Poi per il resto una settimana molto molto tranquilla, in attesa forse di Starship, ecco.
Per la settimana prossima invece Paolo aveva accennato ad un importante flyby delle Voyager di Saturno, ma anche noi abbiamo un importante flyby, abbiamo il flyby di Marte da parte di Psyche, che sta andando verso Psyche e che ha tutti gli strumenti accesi durante questo flyby, che ci sarà esattamente questa notte a 00:22. Quindi sarà interessante vedere le foto che arriveranno. In realtà ci sono già delle foto che girano, perché ha fotografato Marte anche durante l'avvicinamento, però insomma ci saranno, vedremo poi domani o nei prossimi giorni, delle foto migliori e qualche rilevamento in più da parte appunto di Psyche. Sempre domani abbiamo il lancio di un Kinetica 1 da Jiuquan alle 6:30 di mattina con un carico utile sconosciuto. Abbiamo un Falcon 9 con un gruppo di Starlink alle 4 del pomeriggio dal complesso di lancio 4E di Vandenberg. Ne abbiamo un altro di Falcon 9 sabato 16 a 00:05 dal complesso di lancio 40 di Cape Canaveral, però questa volta non con un gruppo di Starlink ma con la Dragon CRS o SPX 34, quindi una missione di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale. Sabato 16...
L'avevano rimandata, no? Questo lancio per il maltempo?
Sì, stanno continuando a rimandarla da diversi giorni. E proprio per il maltempo, cioè è sempre quella la questione, che c'è brutto tempo e quindi non riescono a spostarla. Quella di sabato 16 è l'ultimo rimando finora, bisogna vedere se poi per domani o sabato addirittura, insomma, non la rimandino ancora. E sabato doveva lanciare anche, cioè doveva in teoria, c'era una finestra di lancio aperta per lo Starship, per il Flight 12, ma è stato spostato al 20, esatto, quindi lo vediamo dopo. Domenica invece c'è l'attracco della Dragon alla stazione spaziale alle 13, perché avevo letto 11 UTC, quindi alle nostre 13, l'1 del pomeriggio. E poi invece nel pomeriggio alle 4:40 c'è un lancio di un lunga marcia 8 con un gruppo di satelliti, il Space Sail Polar Group. Space Sail mi viene da pensare che siano quelle vele solari, un gruppo di vele solari, però non ci sono ancora tutti i dettagli, e parte da Wenchang. Da lunedì iniziamo ad avere un po' di contatti ARIS, soprattutto con scuole o aree comunque russe. Ad esempio lunedì c'è un contatto ARIS con il Memorial Complex dei piloti sovietici a Chuvashia in Russia alle 19:25 ora italiana, che parleranno con Sergei Kuzverchkov sulla Stazione Spaziale Internazionale. Generalmente non ci sono i live quando ci sono i contatti russi, e vediamo se è un diretto. Non hanno ancora specificato chi sarà con chi sarà diretto.
Insomma, il 99% delle volte li fanno diretti questi contatti.
Sì, esatto, è vero. Martedì 19 invece abbiamo un Falcon 9 che parte da Vandenberg con un altro gruppo di Starlink, questo alle 4:11 di notte, ma poi poco dopo alle 5:52, quindi appena ci svegliamo, abbiamo un Vega C con la missione SMILE, che è quella missione che la Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, cioè una missione che va a studiare l'interazione tra la magnetosfera terrestre e il vento solare supersonico, e parte dalla Guyana francese dal complesso di lancio Ariane 1, l'ELV, quindi il complesso di lancio di Ariane Area 1. Però insomma è un nostro Vega C europeo e quindi sarà interessante vederlo. Il 20, quindi mercoledì prossimo, se tutto va bene, c'è l'apertura della finestra di lancio di Starship con il Flight 12 a 00:30. Generalmente durano un paio d'ore queste finestre di lancio, bisognerà vedere insomma se lo lanciano poi mercoledì notte o se lo spostano ancora, ma speriamo di no. L'ultima volta l'avevano spostato per... niente così, perché non erano pronti, giusto?
La cosa interessante di questa missione, che è uscita sulla pagina ufficiale di SpaceX, il classico riassunto, il summary di quello che succederà nella missione, è che scopriamo che insieme ai classici soliti simulacri di satelliti Starlink, proveranno a rilasciare anche due satelliti che in realtà avranno uno scopo operativo reale, e cioè fotografare, riprendere lo scudo termico di Starship. Starship effettuerà anche in questo volo il classico profilo nelle missioni scorse, con il booster che non verrà recuperato in questa prima fase, in questa prima missione, e anche la ship che dopo un rientro controllato si poserà nell'oceano indiano, ma dopodiché affonderà. Quindi per avere più immagini dello scudo termico ci saranno questi due CubeSat che proveranno a fare delle riprese, e se tanto mi dà tanto magari queste riprese ce le fanno vedere in diretta, visto che con i lanci di Starship abbiamo sfatato tutti i tabù che c'erano. Non avevamo mai visto un rientro in diretta, ce l'hanno fatto vedere, non avevamo mai della telemetria, delle inquadrature da dentro, insomma, quindi magari riusciremo a vedere queste immagini che se saranno in diretta saranno veramente bellissime.
Poi invece mercoledì 20 abbiamo alle 7 di mattina, forse ci sarà finalmente, poveretti, il lancio dell'ADD Solid Fuel SLV, che è il primo razzo propellente solido della Corea del Sud, che doveva lanciare tipo il mese scorso, ma c'era stato un tornado e la antenna di ricezione di Palau era distrutta e quindi non l'hanno potuto lanciare, altrimenti non avrebbero avuto telemetria, e quindi ci riprovano adesso mercoledì 20 alle 7 di mattina, perché magari nel frattempo sono riusciti a recuperare o magari hanno cambiato antenna di ricezione a terra. Poi abbiamo, sempre mercoledì 20, un Falcon 9 con la missione Global Star 2R missione 1. Allora, leggo: la rete di comunicazione mobile globale offre servizi di voce, dati e fax in tempo reale attraverso la sua costellazione satellitare in orbita terrestre bassa. Costellazione opera in un'orbita di 1410 km, inclinata a 52 gradi, e l'idea è di costruire 17 nuovi satelliti di terza generazione per riempire la costellazione esistente. Rocket Lab è subappaltata per costruire i bus dei satelliti e i distributori di lancio. Non ho ben capito di cosa si tratta questa missione, ma se sarà una missione interessante ve ne parleremo magari giovedì. Poi cosa abbiamo? Un contatto ARIS, sempre russo, con il liceo Lobachevsky del Kazan in Russia, questo alle 17:50. Giovedì 21, ultima giornata prima del nostro podcast, abbiamo un altro contatto ARIS con un liceo pedagogico a Blagoveshchensk, sempre in Russia, con Andrei Fediaev ai microfoni della radio della stazione spaziale. Poi abbiamo alle 11:30 di mattina un gruppo di Starlink che parte dal complesso di lancio 40 a bordo di un Falcon 9, e poi un altro contatto ARIS, ma questa volta con Buenos Aires, con il collegio San Lucas Nord Delta, con Sophie Adeno ai microfoni della stazione spaziale, e sarà in telebridge con i K1 SLD, quindi lo potremo ascoltare anche noi. Alla sera, alle 21:30 di giovedì 21 maggio 2026, torneremo noi con la puntata 19x29.
Esatto, ci avviciniamo sempre più ai 30 e a un numero tondo. Nel frattempo, se non ci sono altre domande, altri commenti dalla chat, ma vi invito comunque a farli e a farle tutte le volte che avete bisogno. E ci trovate infatti qua su YouTube, ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitch, ci trovate su forumastronautico.it, se volete leggerci siamo su astronautinews.it. E mi sembra di avervi detto tutti i social, abbiamo X, forse era l'ultimo che mancava, e con questo la nostra puntata giunge al termine. Vi saluto io, che sono Matto da Padova, ma insieme a me in ordine inverso c'è da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, rispondo un attimo ad Alessandro da Firenze che ci chiede se facciamo la telecronaca informale per il lancio, telecronaca informale per il lancio di Starship. Potenzialmente sì, noi vorremmo farla e vediamo come siamo messi la notte prima, tipo ve lo diciamo su X e sui social, insomma ve lo diciamo comunque.
Anche qua c'è da fare coordinamento tra SpaceX e ESA per averla diretta, un po' come NASA con Artemis. Poi ci saluta da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E infine dall'Unione Terre d'Argine.
La notte prima degli splashdown. Ciao a tutti.
Ciao Ricky, buona serata a tutte e a tutti. Nel frattempo continuate a seguirci e ad Astra.